Forma e movimento, le fotografie di Carla Cerati e finalmente i suoi incantevoli nudi. È partito alla grande l'anno di Bergamo-Brescia, capitale della cultura. Brescia riapre dopo 10 anni il Castello del Miglio, che ospita il nuovo museo del Risorgimento chiamato Leonessa d'Italia. A Bergamo riapre orgogliosa l'Accademia Carrara, rinnovata dopo mesi di lavoro. Angelo Mangiarotti, quando le strutture prendono forma. Andiamo in mostra con Fulvio Irace, che ha curato la retrospettiva del grande architetto e designer. Buon sabato e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo, come di consueto, che dopo la diretta ci trovate in podcast con tutte le altre puntate nel sito di Radio Popolare. Ce la ricordiamo col suo caschetto rosso e gli occhi furbi. L'abbiamo ospitata tante volte qui alla radio e amavamo tanto il suo lavoro. E dopo che è mancata, abbiamo chiesto alla figlia Elena le sue fotografie per un calendario di Radio Popolare, uno dei calendari coi fotografi che più amiamo, e lei era uno di loro. Carla Cerati, fotografa e scrittrice, classe 26, è mancata nel 2016. Ha iniziato negli anni 60 a lavorare come fotografa e i suoi servizi sono stati pubblicati da Illustrazione Italiana. Poi ha cominciato a fotografare gli spettacoli e tra il 67 e il 68 il Living Theater. Nel 69 ha pubblicato per Einaudi Morire di classe, un toccante reportage realizzato con Berengo Gardin a cura di Franco Basaglia, e un lavoro che avrà un ruolo fondamentale per mostrare quello che succedeva dentro i manicomi e un ruolo importante nel corso dell'approvazione della legge 180, la cosiddetta legge Basaglia, di chiusura dei manicomi. E poi ancora tra gli anni 60 e 70 Carla Cerati ritrae personaggi della cultura, il processo calabresi, le femministe, le proteste, i cambiamenti sociali, poi nel 74 Mondo Cocktail. Ora c'è una piccola ma significativa mostra che mette in luce il suo lavoro prezioso e comincia con le stupende foto di nudo che furono una vera rivoluzione dello sguardo sul corpo di donna. Allora, questa mostra è curata dalla figlia Elena Cerati e da Fabio Achilli e Denis Curti ed è ospitata a Laica, che come sapete è quello spazio di Laica appunto vicino a Piazza Duomo. Allora sentiamo, abbiamo parlato con la figlia di Carla Cerati, Elena Cerati.
Piacere, finalmente! Vediamo le meravigliose foto di nudo di Elena Cerati. Questa meraviglia dei nudi di Elena Cerati.
Finalmente Tiziana è contenta, perché da secoli mi chiede una mostra in particolare sui nudi di Carla Cerati, che tutto sono fuorché il solito voyeurismo maschilista.
Anzi, è il trionfo dell'armonia.
E l'abbiamo accontentata, il trionfo dell'armonia.
È una grande rivoluzione sullo sguardo,
certamente,
sul nudo.
Certamente.
Sì, tua mamma è stata...
E non modelle, ma donne comuni, con tutti i loro difetti, i loro pregi, per cui, insomma, ante litteram, ma anche così, una critica al corpo perfetto, alle costrizioni a cui ci hanno
senza rinunciare all'armonia, però
senza rinunciare all'armonia, no l'armonia c'è, ci sono questi queste schiene, queste però ci sono
queste
anche
forme
belle,
morbide,
belle, belle morbide, quindi contro body shaming già in anni non sospetti.
Allora, un vero gioiello queste fotografie, Però hai scelto anche altri momenti del lavoro di tua madre.
Sì, allora ci sono due accenni a due lavori fondamentali che sono Morire di classe, il lavoro sui manicomi del 69, il famoso libro pubblicato da Einaudi sull'esperienza di Franco e Franca Basaglia. E poi c'è
stata una grande denuncia di quello che succedeva nei manicomi.
Grande denuncia, grande rivoluzione, un libro volutamente non firmato, i due autori Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin non sono firmati perché doveva essere veramente un manifesto di denuncia sociale, politica, eccetera.
Diciamo che queste,
come oggi ne abbiamo bisogno.
Che queste immagini sono state anche un grande supporto per arrivare alla legge 180.
Assolutamente sì, e mai come adesso che si cerca, in momento in cui si cerca di dimenticare questo problema o comunque di dargli pochissimi fondi da parte dello Stato, è importante tenere alta l'attenzione. Tant'è vero che stiamo studiando un volume proprio con dei testi di professori, eccetera, che uscirà non a brevissimo, ma comunque quest'anno sul problema dei manicomi e
degli ospedali. Quindi un lavoro che dimostra ancora il suo valore.
Un'attualità straordinaria. Un'attualità straordinaria.
E poi c'è il Living Theater.
Poi c'è qualche foto di paesaggio e poi c'è il Living Theater che debuttò mia madre. All'inizio fece fotografia di teatro, che era il suo modo di uscire da quella che lei sentiva una grande gabbia, il matrimonio, due figli, sposata a 21 anni, non le bastava, non le piaceva, non le andava bene. Era una grande anarchica da quel punto di vista, o se vogliamo dire uno spirito veramente libero.
Una vera femminista, una diciamocelo. Vera femminista,
sì. Cominciò con il teatro, con Enriquez, e poi ci fu la folgorazione nel 67 all'allora Teatro Durini a Milano del Living Theater, con questo coinvolgimento con il pubblico, questa dinamicità, e quindi qui abbiamo esposto una foto d'insieme di quel lavoro del 67 che era l'Antigone. E poi tutta una serie di particolari, di mani, di
la gestualità, insomma.
Tutta la gestualità, volti, mani, eccetera, la gestualità di quello spettacolo che lei rielaborò sperimentando anche nuovi sistemi, nuove tecniche di stampa, eccetera, intorno al 74. E sono stati raramente esposti. Ci sono esposti anche due vintage che lei aveva appesi in casa sua, che io ho prestato.
Beh, i nostri ascoltatori un po' li hanno visti nel calendario che abbiamo fatto dedicato al lavoro di Carla Cerati.
Però non i dettagli.
Che qui li possono vedere. E poi c'è l'immancabile Milano Cocktail, Mondo Cocktail.
Mondo Cocktail, la mondanità che di qualche anno però precedeva quella che fu la Milano da bere, per cui da un lato erano gli anni delle contestazioni, dei morti ammazzati, Aldo Moro, gli anni della tensione terribili, e dall'altro la gente per reazione aveva voglia di divertirsi e quindi c'erano questi cocktail party molto affollati che lei cominciò a indagare con il suo.
Qui c'è una foto con la Marzotto, se non sbaglio.
No, una foto all'inaugurazione, non è la Marzotto, all'inaugurazione della...
Queste due donne che ridono sbagliate.
Della boutique di Nucci Valsecchi e Willy Rizzo.
E chi sono loro? Non si sa.
Io non lo so.
Meno male, una bella mostra. Adesso ce ne aspettiamo una più grande anche.
Ne avremo una più grande, molto più grande, organizzata con la FIAF, con un libro quasi monografico, e poi avremo una chicca su Milano, Milano tra gli anni 60 e 70, verso fine anno, un po' come Strenna Natalizia.
E così c'è andato.
E c'è anche un libro su Living in particolare, che non so quando uscirà, il cui testo è stato curato da una giovane dottoranda, Cristiana Sorrentino. Insomma, è l'anno della Carla Cerati.
Ah, finalmente, siamo con te, finalmente!
Finalmente si sono accorti che la mia mamma esiste in forma massiccia.
Ah, ma se ne sono accorti bene, perché l'inaugurazione è un grande trionfo.
Esatto, esatto, sono contenta. Molto bene.
Sì, sì, siamo contenti anche noi, e se amate la fotografia e volete vedere delle belle foto, andate. Forma e Movimento, Carla Cerati, è allo spazio Laica di via Mengoni al 4, è vicino a Piazza Duomo. All'ascolto dei girasoli a Radio Popolare, e adesso andiamo alla capitale della cultura 2023. Sì, perché ci sono due grandi riaperture oggi, ne abbiamo accennato anche questa mattina, adesso ci fermiamo un po' di più su queste grandi riaperture. Una è il Museo del Risorgimento a Brescia e a Bergamo l'Accademia Carrara. Ora, il Museo del Risorgimento è ospitato al Castello del Miglio, che è un luogo stupendo. Io non c'ero mai stata, è veramente bello, un bel posto che domina Brescia, e questo castello ospita il nuovo museo del Risorgimento. Il Risorgimento era chiuso da 10 anni e quindi riapre con questo nuovo percorso, con cimeli, reperti storici, opere d'arte e anche elementi di narrazione digitale che i curatori, insomma, sperano possa interessare i giovani. Per esempio, questo parla di Garibaldi, sentite.
Giuseppe Cesare Abba.
Eroe anche nel senso antico della parola. Garibaldi, come Orlando a Carlo Magno, sarà nei secoli a Vittorio Emanuele, sicché il gran re rifuggerà anch'esso nella luce irradiata da lui. Egli è un eroe tutto sé. Aveva qualcosa che gli uomini eroici d'oggidì non hanno. Egli non avrebbe mai detto solennemente che la guerra è santa l'istituzione divina o una delle leggi sacre del mondo, no. Quanti conosciamo Garibaldi diciamo no. Egli considerò la guerra come una necessità passeggera, determinata dall'ingiustizia, e la fece. Ma la guerra, nel suo pensiero, tenne l'ultimo luogo. E non è forse vero che, quando narra se stesso, appunto dove parla di battaglie, par più negletto? E si direbbe che parli per sentito dire, e talvolta non si ricorda più il giorno, né il campo.
Ecco, per esempio, questo è un elemento che racconta, e si pensa soprattutto ai giovani, chi era Garibaldi e qual era il suo pensiero. E così avviene per tutto il percorso del museo. All'ingresso c'è un pannello di grande attualità.
Roberta Dadda, sono il coordinatore del settore collezioni e ricerca della Fondazione.
Allora, il percorso inizia con questi pannelli, ma di grande attualità, però sono manifestazioni attuali.
Sì, è un'installazione che abbiamo voluto chiamare Risorgimenti, nella quale, senza esplicitarlo, suggeriamo al visitatore la chiave di lettura dell'intero museo. In sostanza, riprendiamo le parole chiave che sono i titoli delle nostre sezioni: rivoluzione, dissenso, insurrezione, guerra, unità, partecipazione, mito ed eredità, e le decliniamo associandole a dei fenomeni strettamente contemporanei, da Fridays for Future a Black Lives Matter, da Capitol Hill a Brexit.
Ho visto anche il muro di Berlino.
Il muro di Berlino, miti dei nostri tempi.
Che Guevara.
Sì, Che Guevara, non lui come personaggio, ma come, diciamo, come si usa la sua memoria per farne mito. fenomeni che sono sui giornali tutti i giorni e che sono familiari purtroppo anche la guerra in Siria, la guerra in Ucraina, sì. Sono fenomeni che sono sui giornali, sui media tutti i giorni e quindi come dire, dovrebbero aiutare a comprendere in modo molto immediato
l'universalità di questi eventi,
l'universalità
della guerra risorgimentale
attraverso lo spazio e attraverso il tempo, perché questi sono eventi globali e sono nella loro sostanza le stesse cose che noi raccontiamo ambientandole nell'Ottocento.
Allora, questo pannello a me è piaciuto perché è un modo per attualizzare il percorso del museo e renderlo anche più interessante. E vediamo se è piaciuto anche al sindaco di Brescia, Del Bono.
Allora, come ci ha fatto notare il presidente Mattarella l'altro giorno, la cultura è un elemento importantissimo per la rinascita, no? Soprattutto di Bergamo e Brescia, che hanno sofferto così tanto.
La cultura è una cura, è una grandissima cura, perché promuove la nostra umanità, ci costringe ad alzare lo sguardo e quindi a guardare qual è il cammino dell'umanità, e quindi non ci fa guardare l'ombelico, ci permette di dare anche delle letture contestualizzate di quello che accade intorno a noi, dei grandi movimenti culturali che ci attraversano e ci cambiano. Ed è anche una grande occasione di promozione economica, di nuove professioni, di apertura mentale. Quindi per noi questo appuntamento è tutte queste cose insieme, per Brescia ancora di più, e quindi io mi ritrovo molto nella riflessione del Presidente della Repubblica, che aveva già fatto in occasione della inaugurazione e del restauro della Vittoria Alata, proprio lo scorso anno, in cui disse che l'Italia sarebbe ripartita dalla cultura, quindi noi l'abbiamo preso sul serio.
Senta, ci diceva che questo è un luogo che dà visibilità all'identità di Brescia, giusto?
Assolutamente, perché l'identità di Brescia è fatta ovviamente da una storia molto lunga di 3200 anni, però ci sono dei momenti che segnano, come sempre, no, la storia dei popoli, e il periodo risorgimentale ne segna uno in maniera molto particolare. Perché è insieme il desiderio di libertà contro l'oppressore, in quel caso gli austriaci, e dall'altra però sposare delle grandi idealità internazionali, cioè la ventata della rivoluzione francese, la voglia dell'autonomia, e contemporaneamente non un'autonomia autoreferenziale, ma inserita dentro quella spinta al processo di unificazione nazionale di cui Brescia è stata protagonista.
Allora, un anno importante, in bocca al lupo.
Grazie, ne avremo proprio bisogno.
Ecco, questo era il sindaco Emilio Del Bono, sindaco di Brescia. E adesso sentiamo la presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Bonazzoli, e il direttore Stefano Karadiov.
Grande eredità culturale della capitale della cultura, un museo nuovo, tre pilastri fondamentali, i reperti, compresi anche i cimeli, la grande pittura di storia è sostanzialmente una nuova pinacoteca a fare da fondale a questi oggetti, e poi le narrazioni immersive multimediali per fare di questo museo anche un grande archivio esplorabile.
Mi sembra che avete scelto di fare un linguaggio nuovo per i giovani, giusto?
È un linguaggio assolutamente contemporaneo che ci porta all'avanguardia delle capacità museografiche, degli strumenti del tutto nuovi, innovativi, che i musei hanno a disposizione oggi, perché questa è la cosa davvero interessante. I musei sono in costante e continua evoluzione anche nelle tecniche espositive e di coinvolgimento. Qui abbiamo il museo del futuro, perché credo che davvero esplora fino in fondo le capacità di questi mezzi, sia nel coinvolgere, sia nello spiegare, sia nel costituire degli archivi viventi, e quindi con possibilità di livelli di approfondimento assolutamente differenziati a seconda degli interessi, ma con una capacità attrattiva anche sul pubblico più giovane, perché utilizza il linguaggio dei giovani. Siamo noi che impariamo da loro come dobbiamo comunicare. In questo museo,
grande eredità culturale della capitale della cultura, un museo nuovo, tre pilastri fondamentali, i reperti, compresi anche i cimeli, la grande pittura di storia è sostanzialmente una nuova pinacoteca a fare da fondale a questi oggetti, e poi le narrazioni immersive multimediali per fare di questo museo anche un grande archivio esplorabile.
Mi sembra che avete scelto di fare un linguaggio nuovo per i giovani, giusto?
È un linguaggio assolutamente contemporaneo che ci porta all'avanguardia delle capacità museografiche, degli strumenti del tutto nuovi, innovativi, che i musei hanno a disposizione oggi, perché questa è la cosa davvero interessante. I musei sono in costante e continua evoluzione anche nelle tecniche espositive e di coinvolgimento. Qui abbiamo il Museo del Futuro, perché credo che davvero esplora fino in fondo le capacità di questi mezzi, sia nel coinvolgere, sia nello spiegare, sia nel costituire degli archivi viventi, e quindi con possibilità di livelli di approfondimento assolutamente differenziati a seconda degli interessi, ma con una capacità attrattiva anche sul pubblico più giovane, perché utilizza il linguaggio dei giovani. Siamo noi che impariamo da loro come dobbiamo comunicare, in questo museo lo facciamo.
Questo allestimento sarà perenne oppure ci saranno dei cambiamenti nel corso del tempo?
Per fortuna la nuova museologia prevede che la parola perenne non entri nel linguaggio dei musei, è un allestimento che è permanente dal punto di vista di un'offerta che ha una, come dire, un impianto narrativo che almeno per i prossimi anni è dato, ma grazie a questi allestimenti immersivi e interattivi tutto il contenuto digitale consente una naturale possibilità di rinnovamento, sia legato all'obsolescenza poi delle tecniche che, come sa, si rinnovano in fretta, e sia anche all'impiego di nuove fonti. Quindi è un museo molto vivo da questo punto di vista.
Anche con ambienti teatrali, no?
Sì, è un museo veramente teatrale. Abbiamo fatto in modo che anche attraverso l'installazione delle opere, per esempio il salottino ottocentesco con le proiezioni di queste silhouette che ricordano i salotti, piuttosto che le installazioni delle armi utilizzate veramente durante le 10 giornate, di creare veramente degli spazi quasi teatrali dove il reperto e la narrazione storica possa prendere vita nuova.
La Fondazione Brescia Musei è molto impegnata quest'anno.
Siamo impegnati, quest'anno corona un percorso, perché in realtà sta rilanciando delle attività che noi stiamo portando avanti da almeno 4 anni di enorme valorizzazione del nostro patrimonio, a partire dai suoi simboli. La Vittoria Alata, in questi 4 anni abbiamo fatto il lavoro di riallestimento del tempio dove sta la Vittoria Alata, che diventa sempre più un simbolo della città richiamando l'origine romana, e qui siamo a un altro mito fondativo della nostra città, che non per nulla ha il titolo di Leonessa d'Italia, perché è la medaglia d'oro conquistata ai tempi delle 10 giornate. Quindi noi lavoriamo sull'identità del nostro patrimonio, ma in chiave di paradigma artistico e storico europeo, per cui la nostra identità è qualcosa che esprime anche quella che è l'identità dell'Europa.
Con lo sguardo all'Europa.
Questo museo è nel cuore del castello di Brescia, che è la
conosciuto
più grande,
anche come il grande piccolo miglio, no?
Questo edificio, il grande piccolo miglio, è un edificio di tipo militare che stava all'interno di questa che è una vera e propria fortezza militare, la più grande fortezza nel cuore di una città in Europa. Quindi stiamo parlando di un luogo che anche in sé ha un fascino straordinario su cui stiamo lavorando. Qui siamo un percorso che ha una possibilità di sviluppo ancora molto importante.
Ah, quindi questa è una tappa praticamente.
È una tappa. Siamo in una tappa importante della riqualificazione globale di questo luogo, che nei nostri sogni diventerà sempre più un luogo centrale nella vita dei cittadini, completo sia dal punto di vista dell'essere un grande parco cittadino, un parco verde, sia nell'essere un luogo dove stanno i musei, sia nell'essere un luogo di animazione. Ci manca, per esempio, ancora all'interno, per capire di cosa sto parlando, un luogo dedicato alla ristorazione. Deve diventare sempre di più un luogo, in cui si vive a 360 gradi.
Avevamo sentito parlare di un progetto di un ascensore.
Esatto,
che arrivava fin quassù, anche alla città bassa.
Anche questo potrebbe essere un tassello, se si verificasse.
Si fa o no? Non si fa.
Per adesso non si fa, ma dopo vedremo. Cosa è successo? Si è fermata la musica? No, perché? Va bene. Giochi di musiche. Allora, oggi grande inaugurazione della Leonessa d'Italia, si chiama così il nuovo Museo del Risorgimento. Oggi fino alle 18 grande inaugurazione, domani apertura, da domani apertura al pubblico del nuovo Museo del Risorgimento al Castello del Miglio di Brescia. E da Brescia, sempre capitale della cultura, a Bergamo, alla meravigliosa Accademia Carrara. Ci guida la direttrice Cristina Rodeschini.
Possiamo chiamarlo ed è racconta la storia delle collezioni per la storia del museo per collezioni, perché è un tratto identitario del nostro museo, quello di essere una somma di strepitose collezioni, dal fondatore Giacomo Carrara all'ultimo collezionista Mario Scaglia, che ha donato appunto medaglie e placchette.
Vi dicevo, grande rinnovamento dell'Accademia Carrara che ha dopo 5 mesi di chiusura riapre con le collezioni, la collezione permanente al secondo piano, e parliamo di Botticelli, Moroni, Lotto, Bellini, Raffaello, Mantegna, insomma un sacco di capolavori. L'Accademia Carrara custodisce opere meravigliose, e al primo piano invece sarà dedicato a mostre temporanee. Oggi apre il pubblico Cecco del Caravaggio, che era un allievo e modello e probabilmente anche amante del Caravaggio, almeno si direbbe così dalle opere e da come il Caravaggio lo ritraeva. Allora, grande rinnovamento, dicevo, ci sarà un bookshop, ci sarà la nuova accoglienza, e durante la visita abbiamo incontrato il sindaco di Bergamo, Gori.
Allora, un anno meraviglioso, cosa dice? La vede per la prima volta la Carrara?
Sì, l'ho vista 1000 volte,
no, rinnovata,
mi sembra di vedere un altro museo. Quindi lo dico anche a chi magari c'è già venuto in questi anni, vale assolutamente la pena di tornare. A me pare che veramente faccia un salto in termini di qualità espositiva, di valorizzazione delle opere, e poi, come abbiamo spiegato, avendo dedicato un intero piano alle collezioni permanenti, avremo la possibilità di cambiare in continuazione, quindi di esporre anche parti della nostra collezione che normalmente restavano
negli
archivi. Beh, questo secondo me è proprio un po' un insegnamento di alcuni grandi musei internazionali, cioè che l'esperienza di visita deve potersi variare negli anni, non sempre la stessa. E quindi questo abbiamo fatto con la collaborazione di grandi professionisti.
È stato un grande l'impegno del comune? O avete usato i fondi del PNRR?
No, non soldi del PNRR, sono risorse in parte del comune, non tantissime, anche perché il bilancio del comune è, insomma, quello può fare.
Poi con quello che è successo.
La fondazione di diritto privato di cui il comune ovviamente è parte, io sono presidente, e quindi c'è un grande impegno di raccolta anche di investimenti, di contributi da parte di aziende del territorio che sono state fondamentali, e poi, come ricordavo, Regione Lombardia ha concesso un finanziamento di quasi 2 milioni di euro, che è decisivo soprattutto per l'ampliamento.
All'inaugurazione Mattarella ha detto che la cultura è, diciamo, il leitmotiv di tutto l'anno, no?
Certo,
e la cultura è terapeutica, e
anche,
rinascete,
sì.
No? Un po'.
Beh, sì, no, ma lo
dopo
siamo ripartiti
della,
e devo dire che questo progetto, cioè l'aver lavorato coinvolgendo, mi sento di dire, migliaia di persone, perché abbiamo coinvolto tutte le istituzioni, le rappresentanze del lavoro, il terzo settore, ovviamente i mondi della cultura che qui a Bergamo sono molto rappresentati, ha rappresentato un punto di un orizzonte verso il quale tendere tutti insieme, che ci ha molto aiutato in questi 2 anni a tirar fuori le energie, le idee, la voglia di migliorare, e adesso cominciamo a vedere i risultati.
Insomma, bando alla competitività e collaborazione con Brescia.
Sì, è così, ed è una cosa nuova. Nuova anche questa, perché poi le due città, per quanto simili, si erano un po' ignorate in questi ultimi decenni. Invece scopriamo di avere moltissimi punti di contatto e che lavorando insieme facciamo cose più belle.
Ecco il sindaco Gori, e passiamo adesso alla dottoressa Rodeschini, che è il direttore dell'Accademia. Senza, prima però voglio dirvi, sappiate che oggi e domani è il weekend di riapertura dell'Accademia e si può accedere al prezzo di 5 euro anziché di 15, quindi se avete voglia di vederla approfittatene.
Allora, dottoressa Rodeschini, l'aspettavamo da mesi e finalmente siamo addirittura d'arrivo. Un grande rinnovamento con quali criteri?
Ma i criteri sono stati quelli che ci hanno guidato nel periodo subito dopo la pandemia, cioè il museo doveva riflettere su se stesso, capire cosa sarebbe stato dopo. E quindi è partita una grande riflessione con alcuni colleghi, storici dell'arte, professionisti dei musei, che ha dato come risultato e come esito questo nuovo allestimento, ma anche questa nuova distribuzione degli spazi del museo, con la collezione permanente come era storicamente al secondo piano e al primo piano invece spazi per progetti espositivi, in questo caso per il 23 eccezionali come questa mostra che inauguriamo di Cecco del Caravaggio, ma poi a seguire per tutto l'anno e successivamente nel 24 un luogo in cui produrre dei progetti di ricerca ed espositivi sul patrimonio non esposto.
Quindi un museo che si movimenta e si movimenta anche con i colori delle sale, ho visto. È un'idea molto interessante questa cromaticità che varia.
Sì, abbiamo scelto di presentare queste opere su pareti colorate, la prima sequenza di 7 sale con un rosso che parte dal rosso più scuro arriva al rosso chiaro e la seconda sequenza che si caratterizza per una centratura sulla pittura lombarda e sui grandi autori che la città ha espresso sul blu, che pian piano si schiarisce, quindi dando
blu
anche
alla distinzione.
Esatto.
Che poi è lo stesso principio che ci accompagna, questo della luce che cambia dallo scuro al chiaro, sulla scala, dove sono intervenuti degli artisti contemporanei.
Sì, si chiamano Fallen Fruit, sono degli artisti riconosciuti a livello internazionale, partecipano anche alle manifestazioni più importanti, non solo in Italia, come l'edizione di Manifesta che si è svolta a Palermo, ma anche il Vittorio d'Albert di Londra, piuttosto che il Chiostro del Bramante a Roma.
È un intervento, insomma, abbastanza forte.
È un intervento forte, però è un intervento anche molto colto, nel senso che questi pattern che loro disegnano, realizzati attraverso questi disegni usando dei vegetali, devo sottolineare anche che molti delle piante, dei frutti e dei fiori che vengono rappresentati sono molto tipici di Bergamo e per di più all'interno di questo vengono mescolati, inseriti dei particolari di nostri dipinti, non solo vegetali, e quindi raccontano una storia che è una storia di nuovo della città e del territorio. Quindi loro sono anche artisti molto sensibili, secondo questa loro modalità di lavoro, però entrano nella cultura dei luoghi in cui si recano ad operare.
Corbin lasso monte caro simi a fursti mala
aba la ma risti cota stock war instigator rota
Allora la Carrara riapre proprio oggi con un weekend di festa, oggi e domani. Tutti i visitatori potranno accedere al museo al prezzo speciale di 5 euro anziché 15. E per questo fine settimana di apertura il museo sarà eccezionalmente aperto dalle 9.30 alle 23 a Bergamo. Da Bergamo torniamo a Milano alla Triennale. Sì, perché è stata aperta proprio in questi giorni la mostra Angelo Mangiarotti, quando le strutture prendono forma. Angelo Mangiarotti, classe 21, è scomparso nel 2012, è stato architetto, designer e urbanista. Una delle figure più importanti nel campo dell'architettura, dell'urbanistica, ma anche del design, uno dei più influenti del XX secolo, una delle figure più rilevanti nel disegno industriale italiano e famoso anche come scultore, uno dei fondatori dell'ADI, Associazione per il Disegno Industriale, il più antico e importante ente legato al disegno industriale. Insomma, un personaggio molto molto importante, anche complesso, e devo dire che questa mostra è una retrospettiva sulla figura dell'architetto milanese e ripercorre 60 anni di attività attraverso un'ampia selezione di opere, progetti, documenti e materiali, molti dei quali non sono mai stati esposti prima. Una mostra curata da un storico e docente di storia dell'architettura, Fulvio Irace, e noi siamo andati in mostra proprio con lui.
Allora, siamo con Fulvio Irace proprio all'ingresso della mostra dedicata in omaggio a Mangiarotti.
Eccoci, l'ingresso alla mostra è abbastanza, come dire, d'effetto spettacolare, perché si entra in un lungo corridoio che è dominato sulla sinistra da quella che noi abbiamo chiamato la quadreria, che è una selezione di disegni autografi di Mangiarotti tratti dal suo...
È una parete bellissima, tra l'altro.
Sì, è una parete che combina un po', diciamo, per gruppi di forme, di periodi, di temi, alcuni, diciamo, dei principali progetti, dei progetti anche più visionari, qualcuno non realizzato, di Mangiarotti.
Per esempio
questo
cos'è?
È lo stadio di Palermo, lo stadio di Catania, che fra l'altro sembra l'Allianz Arena di Ezio Cademerone, è degli anni Ottanta, una visione straordinaria, oppure il padiglione mai realizzato per la 14ª triennale del 68, che è come delle grandi caverne, delle grandi cavità, avrebbe dovuto ospitare la mostra dell'arredamento.
E una prevalenza di linee morbide,
esatto,
curve.
Che contrastava moltissimo con i progetti più noti che, soprattutto nel campo industriale, Mangiarotti stava facendo in quegli anni, che erano soprattutto basati sul pilastro e sulla trave. Poi improvvisamente irrompono queste forme organiche che poi troviamo in oggetti, nel mondo degli oggetti, di cui presentiamo una grande varietà. Quello che è importante è questo, che si capisce dalla tecnica espressiva e dalla forza, che per Mangiarotti il disegno è un laboratorio di idee, quindi non è il bel disegno, ma è proprio, io l'ho chiamato l'officina Mangiarotti, nel senso di qui lui esplorava le linee di forza, le varianti. Per esempio, questo è un disegno molto bello, una serie di disegni della chiesa di Baranzate, che noi conosciamo oggi nella versione definitiva, che è più o meno questa, ma qui abbiamo delle varianti completamente diverse. Addirittura questa, per esempio, è inclinata, questa una visione della trasparenza con questi
quindi
puntini.
Quindi le linee viole morbide sono diventate delle rette, forme, dei parallelepipedi, è un po' cambiato.
In realtà quello che volevo mostrare in questa monografica è di come in realtà questi due mondi coesistono in Mangiarotti. Il mondo del trilite, come lui lo chiama, delle fabbriche che rassomigliano a dei templi greci, quindi semplicemente quattro pilastri che sorreggono una copertura, insieme al mondo delle forme curve. E questa forse è una delle linee chiave di novità, diciamo, nel presentare la sua figura. C'è questa compresenza di quello che mi piace chiamare l'espressionismo tecnologico. Negli anni in cui Mangiarotti diventa famoso, negli anni 70, con le sue architetture di fabbriche, si sviluppa in Inghilterra il cosiddetto high-tech, con Norman Foster, con Grimshaw, con Rogers, se uno paragona, diciamo, questi due mondi, si vede molto bene la differenza tra il mondo italiano e il mondo anglosassone. Cioè, Quello anglosassone è un mondo più patinato, di forme più patinate, regolari. Quello di Mangiarotti invece contiene una grandissima forza espressiva. Che case di via Gavirate. Ora, queste qui sono esattamente un pezzettino di quelle, moltiplicate per tre.
Ma ecco, queste sono case Gavirate, realizzate a Milano.
Via Gavirate, sì, sì.
Sono case di lusso?
No, erano case per impiegati, media borghesia. Media borghesia, sì, sì. Sono bellissime, sì, sì. Abbiamo fatto una magnifica campagna fotografica per farle vedere anche come sono oggi, molto ben tenute. E quindi dicevo, questa serie di tavoli corrisponde proprio alla sua idea di architettura. Cioè, lui la chiamava l'assemblaggio, Renzo Piano lo chiama il pezzo per pezzo. Questi pezzi qui...
Infatti sì, sembrano componibili.
Sono componibili. Cioè questo qui, sai come è fatto? È praticamente questo pezzo qui che è unico...
Lo può staccare.
Si è appoggiato qui sopra, qui non c'è colla. È solo incastrato, funziona per gravità. Questo qui è, non scende più giù. Sì, certo.
Non scende, no?
No, non scende.
E poi oltre alle fotografie ci sono anche le documentazioni delle stazioni che Mangiarotti ha realizzato, quella di Villa Pizzone, quella di Repubblica, Milano Rogoredo, insomma è una mostra completa. Angelo Mangiarotti, quando le strutture prendono forma. Ci torneremo su questa mostra perché ci sono tante altre cose da dire. E per adesso dobbiamo fermarci qui. Vi ricordo che Girasoli va in onda il sabato dopo il notiziario delle 13, quindi verso le 13:20. E quindi vi auguro buon weekend e un caro saluto da Tiziana Ricci. Ciao a tutte e a tutti.